ben trovato a tutto il nostro pubblico di affezionati ascoltatori e ascoltatrici. Sono Alessandra dell'Associazione Librellule e oggi con Andrea in regia vi propongo la lettura del libro Il Purgatorio dell'Angelo, Confessioni per il commissario Ricciardi dello scrittore Maurizio De Giovanni. Prenderemo in considerazione uno dei personaggi di questa serie di libri, il brigadiere Raffaele Maione. Il brigadiere Raffaele Maione nutre nei confronti del commissario Ricciardi un affetto inspiegabile, magico, che deriva dal fatto che Ricciardi sa, e Maione non si chiede come, cosa ha pensato Luca, suo figlio, morto durante un'azione di polizia. E questo basta a Maione per amare univocamente Ricciardi con una devozione paterna. Maione è per Ricciardi un po' come quei padri che non capiscono i figli, ma che li amano e basta, semplicemente perché li devono amare. Buon ascolto! Maione stava vivendo un periodo strano. Proprio Luca era l'origine di un nuovo sentimento nel grande cuore del brigadiere. La cosa era iniziata 3 settimane prima, quando, in una zona circoscritta del quartiere Chiaia, erano state commesse 4 rapine secondo le medesime modalità. In prossimità dell'orario di chiusura, alcuni giovani facevano il loro ingresso in negozi a grande affluenza e, in meno di un minuto, armati di coltelli, prelevavano l'intero incasso e derubavano di tutto il contante gli eventuali clienti. 2 complici rimanevano invece davanti alla porta dell'esercizio per impedire ulteriori accessi e avvertire quelli all'interno nel caso fosse comparsa una delle frequenti ronde delle guardie. Proprio questo risultava inquietante. Era quasi impossibile che la polizia non si trovasse mai a passare in zona al momento giusto. Gli intervalli dei transiti erano di pochi minuti. Solo un'immensa fortuna poteva consentire a quei delinquenti di farla sempre franca, giungere sul posto, compiere il furto e dileguarsi. Maione si era applicato a questa sequenza di reati con un'attenzione estrema. Era stato allora che aveva cominciato ad apprezzare Felice Vaccaro, uno degli ultimi arrivati, un tipo pieno di iniziativa disposto a collaborare anche oltre l'orario. Per Raffaele, trovarselo davanti era stato una specie di trauma. Mentre lo guardava di sottecchi, per un attimo gli era parso che fosse tornato suo figlio. Quell'impressione fugace, rafforzata dal timbro della voce pressoché identico a quello di Luca, aveva provocato nel brigadiere un'emozione fortissima. Gli era parso di udirlo parlare o di riconoscere il suo modo ribaldo e irresistibile di scrutarti con occhi ridenti, di minimizzare le cose brutte ed esaltare quelle belle, di canticchiare pur essendo concentrato su qualcos'altro. Eppure, quella guardia dai capelli rossi e il viso pieno di lentiggini era letteralmente Luca Redivivo. Felice entrò nell'ufficio con la solita irruenza senza bussare. Maione glielo perdonava perché sapeva che le questioni lavorative lo assorbivano così a fondo da fargli dimenticare la buona educazione. «Brigadier, ecco qua il foglio di servizio. Con il vostro permesso avrei cambiato di nuovo l'orario dei passaggi. Vediamo se ci fregano un'altra volta i bastardi!» Raffaele sorrise. Catturare quei rapinatori stava a cuore al giovane ancor più che a lui. Come accadeva ogni sera da una decina di giorni, prima di tornarsene a casa, Maione si occupò personalmente delle ronde nel quartiere Chiaia. Doveva essere gente di fuori, poiché nessuno aveva riconosciuto nemmeno una delle facce. 4 ragazzi, giovani. Pare che uno di loro fosse biondo, un bel viso, e un altro un po' grosso, bruno, un velo di barba. Erano le sole informazioni che era riuscito a ottenere dalle vittime terrorizzate. Intanto gli esercenti, che ormai si aspettavano l'irruzione, preparavano le contromisure. Qualcuno, a quanto aveva saputo Maione, si era procurato delle armi. Prima o poi ci sarebbe scappato il morto, e questo era il vero timore del brigadiere. Non contava chi sarebbe rimasto a terra, se uno dei delinquenti o uno dei cassieri. Un morto, come diceva Ricciardi, è sempre un morto. Per questo, col prezioso aiuto di Felice Vaccaro, continuava a cambiare i turni delle ronde, aumentandone la frequenza. Nessun negozio, tra quelli che incassavano di più, doveva rimanere senza sorveglianza per più di un quarto d'ora. Tutto pareva tranquillo, ma all'improvviso, mentre si trovava più o meno a metà del tragitto, scorse del trambusto in lontananza. Doveva essere capitato qualcosa di grave e da poco, perché il brigadiere si trovò in mezzo a una corrente di persone che si affrettava verso il posto chiedendosi cosa fosse successo. Arrivato nei pressi della boutique per prima cosa, notò il proprietario. Era pallidissimo, appoggiato allo stipite dell'ingresso, la camicia strappata all'altezza del collo, su cui spiccavano due segni rossi che sanguinavano appena. All'interno una commessa era svenuta e un'altra cercava di rianimarla facendole bere dell'acqua. C'era disordine, un po' di vestiti in terra e la grande cassa era rovesciata su un lato, come se avessero tentato di gettarla per aria. Tuttavia, l'assembramento più fitto non era davanti alle vetrine, ma un paio di metri più in là. Quando comprese il motivo per cui la gente era accalcata in quel punto, Maione avvertì una stretta al cuore che gli fece temere per un attimo di svenire. Circondato da una piccola folla muta, sdraiato sulla schiena e con gli occhi chiusi, c'era la guardia Felice Vaccaro. L'impressione di un'immagine già vista sommerse il poliziotto e il padre, a cui avevano ucciso un figlio meraviglioso, biondo e allegro, e che era stato un bambino con la faccia sporca e una palla di stracci sotto il braccio. Tutto questo attraversò il suo cuore mentre si chinava su un'uniforme insanguinata, su una testa insanguinata. «Non un'altra volta, signore», disse fra sé, «non un'altra volta». Un uomo anziano con la cravatta a farfalla e i baffi spioventi tamponava la fronte di Felice con un grande fazzoletto. Alzò lo sguardo su Maione e cercò di rasserenarlo. «State tranquillo, brigadier, sono un medico del policlinico. Il ragazzo sta bene, ha solo un sopracciglio rotto. Servirà una ricucitura, ma è roba da niente, sta bene». L'occhio lasciato libero dal fazzoletto si aprì e si fissò sul volto di Maione, che si era accovacciato. «Mi ha colpito di sorpresa, brigadier! Si è messo laggiù, maledizione!» Maione, la voce rossa dall'emozione, provò a calmarlo. «E non ci pensare più, Felì! Come ti senti?» «Niente, è una fesseria, brigadier! Mi ha colpito di sorpresa, vigliacco maledetto! Se no li avrei presi! Me ne ero accorto da lontano che...» Maione gli accarezzava la testa, schiacciato dall'angoscia. «E basta! Ti ho detto che non ti devi preoccupare! Lo sai che prima o poi li prendiamo!» L'occhio aperto di Vaccaro si riempì di lacrime. «Ma io li avevo presi, brigadier! Li avevo presi, capite?» Li avevamo fregati con questa passeggiata dai due sensi della strada, perché io l'avevo pensato che facevano così e non tenevano il tempo di...» Il brigadiere gli disse con dolcezza: «Mo, andiamoci a ricucire e domani vieni a pranzo a casa da me, stai tranquillo». Poi aggiunse quasi fra sé: «Figlio mio». Fu proprio Maione il primo a notare i rapinatori. Un ragazzo con una camicia bianca e un berretto in testa si avvicinò circospetto e si fermò proprio vicino a Donnarumma. Il poliziotto recepì il segnale del brigadiere e finse di concentrarsi ancora di più sul quotidiano. Un secondo malvivente, un tipo magro con una giacca beige come previsto, si fermò un paio di metri dal tavolino dove Antonelli prendeva il terzo caffè. Raffaele avanzò di un passo preparandosi all'azione. Non dovette aspettare molto. Altri due giovani, uno piccolo col bavero rialzato e un cappello a coprirgli parte della faccia e uno grosso e alto con una maglia scura, entrarono decisi nel negozio e Maione vide brillare una lama nel pugno di quello basso. Si lanciò fuori dall'androne, correndo verso la gioielleria. Quelli che agivano da palo se ne accorsero e fecero per intervenire, ma Donnarumma e Antonelli li afferrarono per il collo, una mano sulla bocca, per impedirgli di gridare dando l'allarme. Maione vide quello con la camicia bianca strabuzzare gli occhi cercando di divincolarsi dalla stretta di Donnarumma, il cui ghigno mostrava la soddisfazione di trovarsi in posizione di forza. Quando irruppe nel negozio, il ragazzo basso minacciava col coltello un commesso, mentre quello grosso razziava gioielli dal banco, infilando il malloppo in un sacchetto di juta. Il brigadiere neutralizzò il primo, facendolo crollare a terra, poi dette un calcio all'arma e la spinse lontano. L'altro, sentendo il ferro tintinnare sul pavimento, si avventò sul poliziotto con tutto il peso del corpo e la forza dei 20 anni. Maione lo colpì in faccia. Il ragazzo volò all'indietro con il naso fratturato, atterrando con fragore su una vetrina. Quello basso si era risollevato e tentava di fuggire, ma Raffaele tirò fuori la rivoltella. Il giovane si bloccò alzando le mani. Quelli come lui imparavano da bambini a distinguere chi faceva sul serio e chi no. Antonelli e Donnarumma trascinarono all'interno della gioielleria i complici e ammanettarono i 4. «E mo parlate, e parlate subito, che mi prudono le mani e prudono pure al collega mio. Da qua non ce ne andiamo fino a quando non confessate tutto. Avanti, chi vuole cominciare?» I ragazzi erano giovani ma tosti, venivano da un quartiere molto difficile. Ci volle una mezz'ora, qualche schiaffo e un paio di calcioni, ma alla fine confessarono tutto. E il cuore di Maione si spezzò. Andò a prenderlo da solo a Felice Vaccaro. Lo incrociò per strada, proprio dove doveva trovarsi, apparentemente ligio alla consegna che gli era stata affidata. Adesso che lo aveva di fronte, la bocca spalancata per la sorpresa di vedere il superiore con una giacca da lavoro e un pantalone sformato addosso, non sapeva più che fare. Raffaele gli teneva gli occhi negli occhi, legandolo a sé peggio di una catena. Il braccio scattò in avanti e chiuse il polso del giovane in una fredda, terribile morsa. Sullo stesso viso su cui si era aspettato di leggere rabbia, aggressività, frustrazione, comparve una profonda malinconia. Felice deglutì, fissando Maione in faccia. Non ci provò nemmeno a inventarsi una storia, a giustificarsi, a tentare di sviare il brigadiere. «Non mi pento, brigadier. I soldi li tengono solo qua, vedete? Passeggiano, si divertono e spendono, e i sogni nostri, nei quartieri dove non si lavora e i bambini muoiono di fame, valgono meno del legno vecchio da bruciare d'inverno. Non mi pento. L'ho fatto per Ines, che non ha colpa se è nata nel posto sbagliato e vuole vedersi bella almeno un giorno nella vita. Le volevo fare questo regalo. Coi 4 soldi che ci danno, a stento riusciamo a campare. Di una cosa invece mi pento. Mi pento di avervi preso in giro, brigadier. Quando mi sono accorto che vi eravate affezionato a me, che per voi stavo pigliando il posto di vostro figlio, è stato l'unico momento che mi volevo fermare. Ma era troppo tardi. Maione sentì qualcosa spezzarsi dentro, come un ramo secco. Lasciò il polso del ragazzo e disse: «No, Vacca, è inutile che ti penti di questo. Tu, il posto di mio figlio, non lo avevi preso e non lo avresti preso mai. Il posto di Luca è ancora suo e lo sarà sempre». Si rivolse a Cesarano: «Portatevelo e fate in modo che quando vengo domani mattina stia già a Poggio Reale, perché per mo ce l'ho fatta starmene buono. Domani non lo so». E se ne andò verso casa, cercando il coraggio di dire a Lucia quello che aveva da dirle. Nella notte silenziosa, Lucia entrò in cucina e vide il marito di spalle, seduto al tavolo, la faccia verso la finestra aperta dalla quale filtrava bianca la luce della luna. Da quando era tornato a casa non aveva detto una parola. I figli gli avevano domandato perché avesse indossato quel vestito vecchio, perché avesse lasciato la divisa sulla sedia in camera da letto, ma lui non aveva risposto. Pian piano la conversazione era scemata fino a cessare. Anche i più piccoli lo guardavano di sottecchi, cercando una spiegazione a quell'insolito silenzio senza rabbia, a quell'espressione priva di pensiero. Lucia, che lo conosceva nell'anima, nel cuore e nella mente, aveva compreso che non si poteva entrare nel recinto in cui si era rinchiuso. Bisognava aspettare che fosse lui a uscirne, o almeno che chiamasse per chiedere aiuto. Lucia lo sapeva, perché era successo anche a lei. Senza girarsi, Raffaele avvertì la sua presenza e la sua voce fu talmente bassa che poteva essere stata la luna stessa a parlare. «Tenevi ragione, Luci. Ovviamente tenevi ragione. E io che sono vecchio ed esperto, io che dovrei capire la gente a 20 passi di distanza con una sola occhiata, io mi sono fatto fregare da quel Mucusiel, uno che puzza ancora del latte della madre». Lei attese, in piedi sulla soglia della cucina, consapevole che se avesse fatto un passo o detto una parola, quel flusso si sarebbe interrotto e il marito si sarebbe ritratto di nuovo nell'ombra per venirne fuori chissà quando. «Io non lo so come è potuto accadere, Luci. Sono passati 5 anni, no? 5 anni sono tanti e mi devi credere che il Padre Eterno mi perdoni. Io mica ci penso ogni giorno. Cioè, è come una musica triste nel cuore. Hai presente il cinematografo, i film muti? Quando il pianoforte suona, uno vede la storia e si scorda che il pianoforte sta suonando. Ma se la musica si interrompe, senti che manca qualcosa. E tutti quelli che stanno nella sala cominciano a fischiare per riempire il silenzio». La voce si spezzò un istante. La mano di Lucia tremò nel buio, ma non si mosse. Maione riprese. «Ma una musica non è una storia. E io rido, mi arrabbio, urlo, in casa e fuori. Insomma, faccio la vita mia, campo lo stesso. Faccio il papà, il brigadiere, pure il marito, spero. Faccio del mio meglio. Dobbiamo vivere, no? Dobbiamo vivere. E ci sta tanta gente che dipende da noi, Luci. E allora io campo lo stesso, pure se le note di quel pianoforte sono sempre dentro di me. Ti pare strano, Luci?» La donna non disse niente, sospirò. Il brigadiere in canottiera, le spalle robuste curve in avanti, i capelli radi sulla nuca, annuì nel buio. «Io non ho mai immaginato di sostituirlo a Luca mio. Luca mio non si può sostituire perché è vivo, sta qua. Siamo noi, no? Siamo noi. Per questo siamo rimasti insieme. Per questo il pianoforte suona nella testa mia. E lo so che lo senti pure tu, Luci. Ti credi che non lo so? Secondo te, quando ti vedo sorridere con quel sorriso tuo, con gli occhi lucidi perduti nel vuoto, non lo capisco a che stai pensando. Figurati se potevo sostituirlo a Luca». Lucia si portò la mano alla bocca, pregando di non scoppiare in singhiozzi. «Per questo l'ho fatto sedere a quel posto, Luci, e scusami per questo. Sono stato un imbecille. Ma era per dirti che per me, e a maggior ragione per te, mica serve un posto vuoto a tavola per ricordarsi di Luca. Luca sta in braccio a te e io me lo porto a cavalluccio ogni minuto della vita nostra, non solo al pranzo della domenica». Lucia non riuscì più a trattenere il pianto, ma Raffaele parve non accorgersene. «Oggi ho scoperto una volta di più che il dolore, la mancanza, possono renderti cieco e sordo, che sono pericolosi perché ti impediscono di vedere quello che invece dovresti vedere. Questa mia È una confessione che ti faccio, Luci, e come ogni confessione, io ti chiedo perdono. Perdonami, amore mio, perdona questo vecchio orso fesso che crede che con la forza e con la chiarezza si risolve a tutto e che invece non è capace nemmeno di vedere davanti al proprio naso. Le ultime parole si erano incrinate, rabbia, mortificazione. Lucia fece un passo in avanti e gli poggiò entrambe le mani sulle spalle pelose. Quest'orso è il miglior padre, il miglior marito e il miglior brigadiere che possano esistere. Io non lo volevo in casa a quello, non perché pensassi che volessi rimpiazzare a Luca. Io lo so che Luca non si può rimpiazzare. Sono scemità queste. Io non lo volevo perché non mi piaceva, perché teneva gli occhi falsi e il sorriso finto. Sono contenta che te ne sei accorto pure tu, tutto qua. E poi Luca era assai, ma proprio assai più bello, perché era uguale alla mamma. Le spalle di Maione sussultavano appena sotto le mani ferme e forti della moglie. Lucia lo lasciò aggrapparsi alla sofferenza ancora per un po', poi gli disse: «Vieni, mo basta, andiamo a dormire che domani ci dobbiamo svegliare presto. Teniamo una vita da vivere e domenica mi siedo io accanto a te in quel posto, così stiamo un po' più vicini. Ci dobbiamo abituare a stare vicini per quando ci faremo vecchi». E Maione finalmente trovò pace. Gentili radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordo che il libro Il Purgatorio dell'Angelo dello scrittore Maurizio De Giovanni è disponibile sugli scaffali della nostra biblioteca Fausto Sabeo. Alessandra dell'Associazione Librellule, con Andrea alla regia, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Voglia di Libri.